Talking Loud, musica ed informazione.
E buon pomeriggio da Federica Pietra Alessio Damaccioni.
Buon pomeriggio
Alessio Damaccioni. Alessio Damaccioni.
Buon pomeriggio, bentrovati, un nuovo appuntamento per Talking Loud su radiocittaperta.it, puntualissimi. Stranamente.
Puntualissimi, non aggiungiamo aggettivi, avverbi, puntualissimi.
Puntualissimi.
Con Federica che c'ha la maglietta della Marina della Russia, soltanto che invece che striscine bianche e nere ce l'ha un po' nelle azzurre.
Pensavo dicessi dell'Inter.
No, non nomino certe cose, certe parolacce non le dico.
Una delle mie magliette a righe preferite.
Ti sta molto bene, ti sta molto bene.
C'è anche la spalla qui,
sì, c'è una spalla ammiccante.
Tocco,
c'è una spalla ammiccante.
Quel tocco che non
sarà
basta.
Perché nell'altra stanza c'è chi sappiamo noi. Federica.
Vabbè, però
chi sappiamo noi?
Certe cose non si dicono, mi metti in imbarazzo.
Si sa che nelle strutture
negli ambienti
verticali c'è sempre un'attrazione verso chi sta al vertice della piramide sociale.
Beh, però a livello di gerarchia ci sei prima tu.
No, io non conto mai nulla.
Però
io lo dico come mia nonna mi diceva sempre: sto coi frati e zappo l'orto. Io non capivo che volesse dire sta frase, però lei diceva oltre come dire: ma sono una porella, fate voi.
Sì, sì. Vabbè, comunque su carta, gerarchicamente parlando, ci sei sempre.
Perché sono il presidente di questa associazione sbilenca. Però mi verrebbe da dire che in realtà chi comanda veramente è quello che gestisce i soldi, follow the money, quindi...
Insomma, qui vuoi dire che ci sono tre test?
No, direi che alla fine, diciamo, tutto si muove perché ci sei tu. Vabbè, ma non ci ne frega niente quelli che ci ascoltano.
Tre test ci sono, poi di cosa...
No, tante, noi siamo una comunità, siamo un collettivo.
No, in questo momento siamo tre, ma siamo tanti.
Ma sia quanto dura sta base di James Brown, ma com'è?
L'hai scelta tu.
No, questa non è la sigla nostra.
Sì, certo, ma questa è la complete version e dura 14 minuti. Quella che metto io di solito ne dura 4.
Perché comunque dal vivo si diceva che James Brown, forse questa è dal vivo, suonasse tanto. Vabbè, comunque.
Comunque, il nostro appuntamento, che come ricordiamo sempre, si dipana in due ore divise, due blocchi da un'ora, su radiocittaperta.it, quindi se ci state ascoltando siete già connessi o tramite app o dal nostro sito internet, altrimenti per chi non è connesso in questo momento e quindi non può neanche ascoltare quello che sto dicendo, in podcast. Tra un po'
in podcast diremo anche l'argomento, la scaletta, insomma cerchiamo di essere molto precisi. Talking Loud è un po' al momento l'esperimento informativo di gestione dei grandi macro contenuti della radio, che sono la musica e l'informazione, quelli principali. Poi ci sono anche altre cose ovviamente. Vabbè, adesso stiamo un po' celiando, forse sembra quasi che non sappiamo che dire e quindi stiamo traccheggiando, ma non è così. Abbiamo sempre, per esempio, tu sei, si può dire, sei mamma.
Certo.
Quindi hai generato.
Ho generato.
Hai generato. E quindi al momento fai parte dei buoni.
Non l'ho letta.
No, non c'è niente da leggere.
Mi cogli impreparato.
Non c'è niente da leggere. No, si sa che adesso, diciamo, ci sono i buoni e i meno buoni. I buoni sono quelli che figliano.
Ah.
Perché l'Italia ha bisogno dei suoi figli. La sto facendo un po' esagerata.
Sei partito un po' da lontano, mi sa. No,
no, no, no, da vicinissimo.
Da vicinissimo. E allora mi è sfuggita.
Dagli stati generali, voglio parlare degli stati generali, sì, della, sì, natalità. Sì, sì. Io ci sono stato. Tu
ci
dici,
sei
che
stato?
Ci sta a fare?
Quindi hai visto la contestazione.
Certo, ci sono andato perché dovevo seguire. Ma oggi è andato peggio, perché oggi hanno spaccato un po' di. Cioè, hanno menato un po' di manifestanti che sono tutti più o meno coetanei, immagino, dei tuoi figliuoli. E una ragazzina è rimasta ferita. Io non c'ero, un mio collega venendo qui mi ha aggiornato su questa cosa. Parto da questa e poi parliamo un po' di questa cosa della natalità, perché diciamo che la sai questa storia dei consultori, l'applicazione corretta della legge 104 che prevede le associazioni pro life nei consultori a dire: ma sei certo,
sei
tu
sicura
che
di quello?
Sei
sicura? Già uno va lì con uno stato d'animo particolare.
Diciamo che se c'erano, allora, chi ha votato, poi mandiamo un brano, l'ho scelto io, mandi il mio?
Certo.
che non c'entra niente con i tuoi, con le tue...
Vabbè, tanto il mio c'entra con l'argomento di cui parlerò più tardi, che è l'argomento della settimana dal punto di vista musicale.
E qual è l'argomento della settimana? Vabbè, lo dici dopo. E, uno dice, vabbè, vince un governo molto a destra, ci si aspetta delle cose, no? E queste cose effettivamente stanno avvenendo. Però la cosa interessante è che mentre su tutto il fronte dell'indipendenza dall'Unione Europea, dell'indipendenza dall'influenza degli Stati Uniti, tutto questo non è successo, perché dal punto di vista della politica estera, della gestione della politica economica rispetto ai vincoli che arrivano da Bruxelles, diciamo che Giorgia e Mario Draghi sono due gocce d'acqua, detto così, cioè, poi a Giorgia, perché fra i due è un po' più gradevole la nostra premier. E invece su questi temi ovviamente esce fuori quello che è, diciamo, un pochino l'identitarietà di questa destra, no? E quindi fra le varie cose c'è questa stretta, nel senso la popolazione italiana si sta invecchiando ed è in calo demografico, che potrebbe essere una cosa, diciamo, scientificamente comprensibile, no? L'Europa è considerata il vecchio continente perché comunque è quello in cui, no? E quindi si è sviluppata prima un certo tipo di civiltà, un certo tipo di approccio al consumo, e quindi potrebbe essere che ci sia quella che viene definita in modo assolutamente folle la sostituzione etnica, il piano Calergi, no? Cioè, voi volete sostituire agli europei gli africani per avere manodopera a basso costo, bla bla bla. Diciamo che in realtà è chiaro che se in un continente in cui il benessere porta le persone a, da un lato il benessere, a fare scelte più tardi o volersi godere maggiormente un certo tipo di indipendenza che ovviamente la maternità in qualche modo inibisce, penso che tu lo sappia bene, e d'altro canto invece un impoverimento generale poi comporta il fatto che tante persone, tante coppie, tante donne abbiano difficoltà a immaginare di poter gestire un figlio o due figli o tre figli rispetto agli stipendi, allo stipendio che percepiscono, rispetto ai servizi che il welfare vandalizzato offre, no? Allora è chiaro che la popolazione diminuisce, perché meno persone fanno la scelta di mettere su famiglia, meno persone hanno la possibilità di farlo, tanta gente è costretta ad andare all'estero in cui magari la vita costa di più e quindi si concentrano sul guadagnare questi soldi per mettere di vivere all'estero, quindi il lavoro, bla 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 bla, tutte cose che sappiamo. E poi è normale che invece c'è una spinta, diciamo, demografica da chi invece continua a fare molti figli e magari prova a dare un futuro a questi figli venendo da zone del mondo devastate a zone meno devastate, quello di immigrazione. È un meccanismo, diciamo, che è la natura, no, forse che lo impone. Invece qui stiamo opponendoci a questo con queste grandi politiche della natalità. L'Europa è in calo demografico, dobbiamo figliare. Come si figlia? Si figlia, poi ve lo spiego. Manda un brano perché sto parlando troppo.
Ah, ci spieghi come si fanno si fa fare i bambini?
No, non è mansplaining il mio, stai tranquilla. No, nel senso, quali sono le politiche che vengono applicate? Vabbè. E vengono fuori queste cose aberranti, no, di cui però
magari poteva
oggi
prendere una piega più simpatica.
Non voglio fare come a porta che di aborto e di legge e di legge sull'aborto hanno parlato 7 uomini. Non è quella la mia intenzione. Leggo un po' di notizie che riguardano questo argomento, partendo dalla cronaca, partendo dalle manganellate, purtroppo.
Va bene, allora dai, vediamo che pezzo hai preparato. Maybe, baby, I give you a moment, and if I don't do, I'm not into you. Maybe, baby, I give you a moment, and if I don't do, I'm not into you. Maybe, baby, I give you a moment, and if I don't do, I'm not into you. Maybe, baby, I give you a moment. Down in the basement, where I wanna glow.
Sì, ma non ti è piaciuta tanto. Yeah. Tu hai dei gusti un po' più intellettuali, no, colti, no, criptici.
No, no,
sì,
no,
sì.
No, ma no, mi piacciono anche le cose un
con
po'
gli occhialetti, con
cazzone,
questa atmosfera,
così,
con quest'aria un pochino radical chic che la natura ti ha dato. Sì, sì, vedevo che disapprovavi.
No, vabbè, dai, divertenti. No, da qui andare magari a sentire un concerto, no. Insomma, secondo me un concerto no.
Tu tanto vai a vedere sempre e soltanto un gruppo.
Non è vero.
È vero.
No, ti faccio un elenco di... Ho preso un capitale in concerto.
Hai rosicato, hai rosicato. Allora,
tra l'altro, fine mese c'è un bellissimo concerto, un festival a gratis.
Ma dove?
Come dice qualcuno. In Valtellina, vado su 2 giorni.
Di chi? Festival di che?
È un festival chi musicale suona, organizzato da dei ragazzi su della Valtellina che conosco tramite amici, e che organizzano questo festival tutti gli anni che si chiama Morbo Rock, e lo pubblicizziamo, tanto sta in Valtellina,
certo,
tutto è gratis, quindi perché no? E ci suonano.
Vabbè, ho capito. Vabbè, c'ho ragione io. Allora, il gruppo, diciamo, del cuore,
il gruppo feticcio,
che sono i Duran Duran, no?
I Guns N' Roses.
No, siamo top psycho, no?
Certo.
Ho capito, magari non lo sanno. Allora, una ragazza ferita, devo parlare di sta roba. Una ragazza ferita alla testa, adesso un po' di cronaca, e scontri con la polizia. Volevano raggiungere gli stati generali della natalità. Le studentesse e gli studenti sono stati fermati dalle forze dell'ordine a Via Leone IV, altezza Viale Vaticano, quindi quartiere Prati, Piazza Risorgimento per capirsi. Tra i feriti, fra cui una giovane colpita alla testa e soccorsa dal 118, 2 le ambulanze sul posto. Il corteo di Roma era partito da Piazzale degli Eroi dopo la fine dell'occupazione della Facoltà di Scienze Politiche della Sapienza, dietro uno striscione viola contro gli stati generali della natalità e per un'altra educazione. I momenti di tensione sono verificati quando un gruppo di manifestanti ha cercato di dirigersi verso Via della Conciliazione, mentre all'evento era presente anche il Papa. Che poi il Papa penso che sarebbe stato anche disposto, no, a fare sentire le proprie feste, certo, di sti ragazzi. Comunque, cordoni delle forze dell'ordine hanno impedito che deviassero il percorso del corteo diretto a Piazza Cavour. La polizia è intervenuta manganellando e rispingendo i manifestanti. Nel corso degli scontri sono volati vasi di fiori verso le forze dell'ordine, scarpe rosse con tacco, lanciate anche della vernice. Le scarpe rosse con tacco sono quelle che parlano di violenza di genere, credo, violenza nei confronti delle donne, anzi più che violenza di genere. Diversi motorini lungo il percorso sono stati buttati a terra, è stato caricato il corteo transfemminista che ha provato a portare la propria rabbia all'auditorium, accusano gli organizzatori sui social, alla fine in 3 sono rimasti feriti, la ragazza colpita alla testa ricoverata all'ospedale Santo Spirito e fanno sapere dalla questura anche 2 poliziotti accompagnati dal San Carlo di Nancy per contusioni varie. Ieri abbiamo interrotto Roccella, abbiamo deviato il corteo per andare a manifestare gli stati della natalità per un problema grave e serio, i giovani non possono permettersi di fare figli perché non ci viene permesso, se è un lavoro precario con cui a malapena riesce a sostenere te stesso è impossibile sostenere una famiglia intera, un po' quello che si diceva prima. Così Giulio, un giovane manifestante protagonista degli scontri con la polizia, ieri al convegno siamo entrati e abbiamo provato a interrompere le parole della ministra Roccella, che in questo convegno gioca un ruolo gravissimo specialmente per le sue posizioni anti-abortiste e antifemministe, ha aggiunto. Gravissimo a Roma, la polizia carica con violenza il corteo di studenti e studentesse contro gli stati generali di natalità a cui oggi partecipa Valditara, accusano dall'OSA, opposizione studentesca d'alternativa, movimento delle scuole romane. L'ipocrisia di questo governo reazionario che parla di natalità mentre semina morte, oppressione e precarietà è infame. Ecco il vero volto del governo Meloni. Repressione e manganelli, veri intolleranti e censuratori siete voi. Noi non ci fermeremo. Il 1° giugno saremo in piazza per la manifestazione nazionale contro questo governo per cacciarlo via. Durante la manifestazione è stato bruciato il programma Educare alle relazioni del ministro Valditara. Gridiamo per tutte le donne che più non hanno voce, hanno gridato i ragazzi. L'iniziativa è organizzata e vede la partecipazione di giovani che aderiscono alle realtà Aracne, Zaum, Coordinamento Collettivi Sapienza e studenti delle scuole superiori. La notizia qual è, volendo trovarne una, è che per impedire questo tipo di protesta si è ricorso ai manganelli. Ma io li ho visti questi ragazzi ieri, almeno erano un gruppetto di una trentina, forse oggi sono stati di più, ma veramente erano ragazzi, cioè,
giovani,
molti dei quali secondo me erano
minorenni.
Bisogna
insegnarli fin da piccoli.
Quasi tutti erano minorenni e io trovo difficoltà, al netto di tutto, tutto, al netto di tutto, a mettere, diciamo, in relazione minorenni e manganelli. Poi, per carità, no, adesso non voglio fare retorica da due soldi, però insomma, è un po' quelli che ho visto io ieri, proprio, no, l'ultima cosa da fare è manganellarli, perché anzi sono ragazzi e ragazze che a 15, 16, 14, 17 anni si fanno carico di una questione politica, sociale, importante, no? Poi uno può essere d'accordo e non d'accordo, e invece iemeni, se fossero andati in giro a spendere soldi a Via del Corso e da mangiare da McDonald's, forse era meglio, secondo un certo tipo di pensiero. Oppure no, dovete andare a scuola a studiare. Comunque vai, vai, ma, tu sei pure madre, quindi magari hai qualcosa di più intelligente di me da dire, non lo so.
Beh, certo, non è un buon modo per portare le giovani leve dalla propria parte, non mi sembra.
Beh, insomma,
non mi sembra una grande iniziativa di marketing.
Beh, vabbè, poi ti dico la mia esperienza riguardo.
Abbiamo ripreso così il discorso musicale, che oggi seguirà un filo logico almeno nella prima ora, caro Alessio, poi ti dirò perché, ma non te lo dico subito, te lo dico tra un pochino.
Va bene.
E abbiamo così ascoltato...
Se ci sarò fra un pochino.
In che senso?
Perché probabilmente fra un po' trasformerò e diventerò Valentino De Luca.
Ah, vabbè.
Per tua somma gioia, tra l'altro.
Parte qualche centimetro, insomma...
No, vabbè, adesso non esagerare. Comunque, fra un po' potrebbe avvenire,
no,
questo.
Se dovessimo disegnare...
Body shaming si chiama.
L'hai detto tu.
Body shaming, ma voi vi rendete conto che uno deve venire qua a subire il body shaming
in continuazione? Io non ti posso.
Mai detto nulla.
Vabbè.
Sul tuo body.
No, sul body no, però insomma.
Mai vabbè. Detto nulla.
Va bene. E comunque stavamo ascoltando The Breeders da Pod e del 1990. Vuoi sapere anche il titolo?
Sì.
Non so perché non va il pezzo sotto, non si sente. A proposito di tappeto musicali, il titolo è When I Was a Painter.
È importante il titolo. Comunque sento la base io.
Io no.
Forse no,
adesso
no.
Sì, adesso esatto. Sì.
Stavo dicendo forse sei sorda, però quella forma di body shaming.
Hai visto? Ci body shamingiamo
l'un con l'altra. Allora, no. Già che vedi, mi ha scritto un messaggino la mia mogliettina dicendo: vedi che sei un bulletto, perché ci sta ascoltando probabilmente. Sono un bulletto.
Ciao,
bulletto.
È
allora,
vero,
allora.
Un po' sì, è vero.
Stati generali, vediamo cosa sono questi stati generali della realtà, perché uno poi dice lì è la città aperta, voi vecchi comunisti schifosi, luoghi comuni,
certo,
bla bla
certo.
Bla. Allora, gli stati generali della realtà che stanno svolgendo a Roma ieri e oggi, quindi due giorni, tra l'altro è anche possibile dal sito guardare la diretta se uno vuole, poi lo dico senza ironia perché potrebbe essere interessante comprendere bene. Ci sono anche degli spettacoli, un programma con degli ospiti, poi vediamo gli ospiti. C'è anche un dossier, esserci più giovani più futuro, un dossier prodotto dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con l'Istat, perché poi è chiaro che non è che si basa su assunti totalmente politici o ideologici questa questione della natalità e del tentativo di incrementarla. C'è questo tour della natalità, un'opportunità senza precedenti per mobilitare e coinvolgere attivamente il territorio nella ricerca di soluzioni efficaci per affrontare la crisi demografica che affligge il nostro paese. E poi lo sai che facciamo noi di Radio Città Aperta? Gli diamo tre soluzioni per ribaltare la crisi demografica. Guardi, non c'è bisogno di fare il tour della natalità, ve lo diciamo noi. Poi dovete pagarci però, perché siamo, ha vinto il capitalismo e noi ci adeguiamo. Comunque, gli stati generali della natalità sono un evento organizzato per riflettere su un tema capace di unire tutto il sistema paese, provare a fare proposte concrete per invertire il trend demografico, immaginare una nuova narrazione della natalità, tornare a parlare di futuro. Mai così pochi bambini nati dall'Unità d'Italia. Il nostro sistema economico è in serio pericolo. 392.598 nascite nel 2022, 379.000 nascite nel 2023, 661.000 decessi nel 2023. Naturalmente più o meno, diciamo, quasi il doppio di morti rispetto alle nascite. Così facendo, ovviamente, la popolazione si dimezza. Il traguardo concreto è quota 500.000 nascite per il 2033. Quali sono i partner? Adesso faccio un po'. No, degli stati generali della natalità, detti anche SGDN.
Mi seguo perché.
Siediti. La Regione Lazio, il Comune di Roma, il Forum delle Associazioni Familiari, e poi ci sono hanno dato il patrocinio a questi enti. Gli sponsor: Enel, Eni, Fater, che non so cosa sia, Fincantieri, Assicurazioni Generali, Ferrovie Italiane, Plasmon. Che dici? C'è l'interesse, Prenatal, c'è l'interesse. E poi con il contributo di Angelini Industries, Angelini penso siano
sempre costruzioni,
no, farmaceutiche.
No, Angelini è case di cura.
Case di cura, sì. E case, forse sono loro, adesso poi vediamo chi sono. Asso Giocattoli, S Lunga, Fondazione G Group, Gallup, Mediolan, un po' siderani. Vabbè, adesso non voglio dire che dice, vabbè, normale, la Plasmon per più bambini che riescono a via contata. E il problema interessante è questo, che ovviamente siamo di fronte a un calo demografico che preoccupa. Perché? Perché il calo demografico comporta una diminuzione, no? Ad esempio, di chi paga le tasse, no? E quindi uno pensa, sarà difficile finanziare il welfare se ci sono sempre meno abitanti nel paese. Il che, magari dal punto di vista statistico è vero, però mi viene in mente che il welfare è definanziato da un po' di tempo, no? E proprio quando si dice facciamo il tour della natalità per trovare soluzioni efficaci per affrontare la crisi demografica, a me verrebbe da dire poche semplici cose del tipo: smettete di tagliare il welfare, smettete di tagliare la sanità, smettete di tagliare l'istruzione. Questo che vuol dire? Perché l'istruzione e sanità che c'entrano con la natalità? L'istruzione c'entra perché intendo un finanziamento degli asili nido, delle scuole elementari che possono essere più accoglienti, che possono avere più possibilità di gestire i bambini, che possono costare di meno. Di la tua madre, tutelate, madre del genere,
tutelate la maternità, vedrete che tante persone faranno figli, perché a nessuno fa piacere non fare figli, penso, a meno che uno non abbia proprio...
Ma uno può anche scegliere che non li vuole fare.
Sì, a meno che uno per scelta, però in linea di massima, insomma, sono forse più quelli che gradirebbero avere dei figli.
Sei meloniana, no, in questo momento,
perché
sei meloniana.
No, non sono meloniana. Sei un po' meloniana. In realtà, guarda, vengo tra l'altro stamattina, scusa se ti interrompo, ma ero a trovare una carissima
amica
che ha appena partorito.
Volta.
No, che mi ha raccontato.
Ah, me l'hai detto.
Che mi ha raccontato stamattina che lei si è dovuta licenziare, è rimasta incinta, si è dovuta licenziare perché non aveva le condizioni per poter portare avanti la maternità all'interno del posto di lavoro, perché era bullizzata dal suo datore di lavoro, e tra le altre cose ha anche faticato a avere la maternità dall'INPS, perché ha dovuto andarsi a leggere tutta la normativa e trovare i cavilli, perché CAF, avvocati, eccetera, le hanno detto no, non hai diritto a niente perché te sei licenziata e niente. Quindi diciamo anche quegli organi che dovrebbero aiutare, per partito preso, no. E poi lei è andata invece a studiarsi tutta la normativa, ha trovato il cavillo e alla fine ha ottenuto quello che voleva, gli hanno concesso quello che voleva. Questo così, un piccolo così spezzato di vita quotidiana, di vita reale. Quindi basterebbero poche cose.
Finanziare molto di più il welfare.
Basterebbe poco.
Tutelare il diritto dei lavoratori, i diritti dei lavoratori, no?
Esatto, basta, madri due. E padri,
sì, no. Sì, due, ma vedi, erano tre, le mie sono ridotte a due cose. Finanziate di nuovo il welfare come primo compito, come primo obiettivo, il pubblico finanziato, il privato ci pensa da solo a finanziarsi, lo finanzia il mercato, perché è quella la chiave di volta, e poi tutelate i diritti dei lavoratori. Due soluzioni. Ecco, Federica Pietra, Alessandra Maccioni, Talking Loud hanno risolto il problema della natalità senza fare il tour di tutte le regioni. Questo perché questo alla fine è questa ipocrisia che a me infastidisce, immagino che infastidisca anche quei ragazzi di andare a protestare, oltre al fatto che questo concetto, che sono numeri, che è statistica declinato a livello politico, poi diventa quella roba tipo i pro-life nei consultori, la teoria che fare i figli è cool, fare i figli è fico, la nuova narrazione della natalità. C'è poco da narrare la natalità è fanfio, punto. Potrebbe essere interessante anche non rendere così complicate le adozioni, che non è natalità, però comunque tu crei condizioni, le condizioni per creare dei nuovi nuclei familiari, che poi se il bambino è italico oppure è adottato in un italico cambia poco dal punto di vista di queste statistiche che vengono messe in primo piano per dire tocca far figli, no, tocca avere figli, tocca incrementare il concetto di giovani italiani. Però mi viene anche da dire, e poi ti lascio o a parlare o a...
che mi sta salendo,
lo so, è un argomento un po' complicato,
è
ma
un
anche
argomento che sì,
ma anche complicato un po' per me da gestire. Per esempio, dando la possibilità a tutti quei bambini nati in Italia da genitori italiani di essere italiani. Ha voglia quanto aumentano i giovani italiani disponibili a pagare le tasse nel 2050. Di quello che vuoi, manda quello che vuoi, quello che dovevo dire ho detto, sono stanco.
Se mi lanci così ovviamente io non dico più niente, anche perché le mie sono comunque considerazioni di vita normale, di vita di tutti,
ma sono quelle
giorni,
più importanti, caro mio Alessio,
oggi come oggi fare un figlio, se vuoi mantenerti il lavoro e vuoi lavorare, significa che a tipo 6-7 mesi, avendo la possibilità di stare a casa o di portartelo dietro fino a 6-7 mesi, lo devi schiaffare in un asilo nido, che ci vogliono minimo 400 euro. Se c'hai un minimo di reddito, 400 euro a figlio al mese.
Anche nati da genitori non italiani mi suggeriscono su WhatsApp, l'ho detto, no? Dai la cittadinanza italiana.
No,
tutti...
perché tu, sì, forse perché hai detto sì, non si era capito bene che intendessi. Figli di
immigrati che sono nati in Italia e hanno tutto il diritto di essere italiani,
esatto.
Parlano italiano, frequentano scuole italiane, tifano squadre di calcio italiane, hanno amici italiani, ma perché non devono essere italiani? E allora lì vedi quanto aumenta il numero dei bambini, che non saranno bianchissimi. No, perché poi mi viene in mente che poi il problema sia quello, vabbè, interrompimi, se no ci faccio chiudere la radio.
È un bel argomento oggi. I'm on my time with everyone. I have very bad posture. Questo era un pezzo di Gianni Togni dall'album del 1984. Niente, no, non mi ascolta.
T'ascolto, è... Gianni Togni tratto dall'album del 1984.
Ma ti sembrava Gianni Togni?
Eh no, infatti non capivo, erano i
volevo...
Nirvana, no?
Ma io volevo vedere se tu fossi attento.
No, io stavo ascoltando quello che dicevi, infatti dicevo, ma che sta di questo? No, stavo leggendo della Roccella, quando leggo le cose della Roccella entro in un mondo strano, una dimensione particolare.
Chiaramente si trattava di Penny Royalty da In Utero.
Non era Gianni Togni?
Non era
Gianni
Togni. Non era
quello di Luna.
Poi in realtà è conosciuto per Luna, ma in realtà lui era un bravissimo compositore, ha fatto anche robe molto 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 serie, molto...
Non lo metto in dubbio, però io mi viene in mente per Luna, perdonami.
Ma tutti viene in mente per Luna.
Anche a te?
Sì, diciamo agli ascoltatori così anche superficiali come noi. Io non so intellettuale.
Sì, con gli occhialetti.
Assolutamente.
Sì, sì, sì. Dovreste vederla.
Comunque c'è un nesso.
C'ha degli occhiali proprio da intellettuale di calcide.
Dovrei vedere mia montatura nuova che mi consegneranno entro fine settimana, immagino.
Spettacolare.
Ho cambiato forma. Speriamo
questa
che ti piaccia.
Sta bene, eh?
Sì, però ormai.
Ma non è che devo essere io a giudicare, devi essere contenta tu.
Sono tanti anni.
O sei legata al sistema patriarcale per cui l'uomo che deve dire tu donna sei vestita in modo elegante.
No, a parte che il mio per fortuna non è così, ma poi non mi...
In caso yemenesi.
Sì.
Nel caso in cui...
non è vero.
Non è vero.
Scusa, no, non è vero. Vabbè, adesso abbiamo... così andiamo avanti, poi ti racconto perché sto seguendo
questa scaletta. Sto notando una cosa. Ancora non lo vuoi dire.
No, perché adesso abbiamo perso tempo e vorrei che
grazie
tu
continuassi. Grazie al mio cazzeggiare, lo so. Lo
no,
so.
No, anche il mio. Vorrei che
no,
tu
stavo cercando... volevo parlare adesso, insomma, raccontare quello che è successo ieri, cioè la contestazione alla ministra Roccella e cosa ha risposto la ministra Roccella a chi contestava. Però trovo soltanto dichiarazione della ministra Roccella, cioè non trovo un organo di stampa che riporti per esteso il lungo discorso che ha fatto una di queste studentesse che ha parlato dal palco. Forse c'è il video, ma se c'è lo mandiamo dopo. Sì, c'è, poi lo mandiamo. Comunque leggiamo un attimo. La ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Gene Roccella è stata contestata da un gruppo di studentesse, studenti e studentesse in realtà, mentre si apprestava a prendere la parola ieri, avvenuto ieri mattina, agli stati generali della natalità in corso a Roma. Alle contestatrici che sottolineavano che sul mio corpo decido io, la ministra ha replicato: nessuno ha detto che qualcun altro decide sul corpo delle donne, aggiungendo: è per questo che siamo qui, perché oggi le donne non decidono liberamente se possono avere i figli. Che è un ribaltamento totale della questione, perché è vero che la legge sull'aborto prevedeva anche la possibilità che adesso viene attuata, però è chiaro che ha un sapore politico dire le associazioni pro-life saranno dei consultori per sussurrare all'orecchio della donna che c'è anche la possibilità di tenere il figlio, quasi come se il fatto che dentro il consultorio ci vadano le donne che hanno deciso di abortire e vogliono una mano a farlo, che non sia poi quelle pratiche, no, che sembrano medievali ma non sono medievali, perché gli aborti clandestini sono stati fatti fino a qualche decina d'anni fa in questo paese. E invece viene un po' ribaltato: siamo qui perché oggi le donne non decidono liberamente se possono avere figli. Roccella, rivolta ai manifestanti, ha preso il microfono, ha detto: ragazzi, ma noi siamo d'accordo. La contestazione è proseguita, ma dei manifestanti ha parlato brevemente al microfono, ma poi è stata interrotta dall'organizzatore Gigi De Paolo, dicendo: questo però è un monologo. Quindi, mentre la contestazione proseguiva, proprio De Paolo ha deciso di dare la parola ad altri ospiti, posticipando l'intervento della Roccella, che ha abbandonato prima il palco e poi l'auditorium. Ho scelto questa mattina di lasciare gli stati generali della natalità per consentire alle persone che erano sul palco con me, una mamma incinta di 8 mesi che portava la sua testimonianza, il presidente del forum delle famiglie Adriano Bordignon, di poter parlare senza subire la mia stessa sorte di censura. Invece neanche questo è stato sufficiente, gli ho lasciato il palco, ma anche la mamma, sommersa dai fischi a Bordignon, è stato impedito di parlare tranquillamente, tanto è vero che l'evento è stato sospeso. Questa è la dimostrazione, attenzione, questa è la dimostrazione che non si è trattato soltanto di una censura verso di me o verso il governo, ma di una profonda ostilità verso la maternità e la paternità, verso chi decide di mettere al mondo un figlio esercitando la propria libertà e senza nulla togliere la libertà altrui, ma contribuendo a dare un futuro alla nostra società. Insomma, quello che si contesta alla fine è la maternità come libera scelta. Non so, a me, se una ministra che dichiara una cosa del genere, a me sembra profondamente in malafede. Non so a te, perché la protesta non era contro la maternità, no? Era contro il modo in cui viene in qualche modo culturalmente indicata la maternità come scelta giusta rispetto a altri tipi di scelte, perché questo è il problema, credo. Io poi sono uomo, sono anche un po' in imbarazzo a parlare di questi argomenti, ma a me sembra che la questione sia questa.
È proprio questa la questione.
Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. Già che tu metti la natalità, no? Come il ministro per la sovranità alimentare.
Come suonano?
Suonano come sembra che suonino. Poi esatto. Uno non lo deve dire, dice... Però è chiaro che l'idea delle donne italiane date giovani balilla alla patria purtroppo viene in mente. Poi uno dice: no, ma che dici? Stai strumentalizzando le questioni. Però risuona quello. Se tu mandi un brano, io cerco proprio il video della contestazione, proviamo a mandarlo tramite i potenti mezzi tecnologici che la Città Aperta ci fornisce ormai da 40 anni, 45 anni, sono sempre gli stessi, questo è il problema. Però
ma no, noi li manutentiamo.
Vabbè, però insomma, iniziamo appena c'è.
È un vintage funzionale.
box of desire.
È il core business, quindi è giusto che di fatto no partecipi, però ecco, lo fa sempre con grande disponibilità e grande attenzione, e quindi la ringrazio per essere qui, benvenuta.
Grazie a tutti voi, grazie ovviamente a Gigi De Palo per questo,
vabbè,
per questo evento. Non riesco a vedere cosa c'è scritto.
Sono dei ragazzi.
Cosa c'è scritto? Non sento.
Allora. Già, grazie a voi.
Ragazzi, ma noi siamo d'accordo. Nessuno ha detto che qualcun altro decide sul corpo delle donne, proprio nessuno. È per questo che siamo qui, perché le donne oggi non decidono sul proprio corpo, non decidono di avere, non decidono fino in fondo, liberamente, se vogliono avere figli. Abbiamo questo problema. Anche a quello a cui voi fate riferimento.
Ferma, posso? Eugenia.
Chi?
Mi faccio venire una. Allora, aspetta. Oh. Stavo calmi. C'è una persona in rappresentanza vostra che vuole venire a dirci come la pensa? Eh? Eh? Una persona. Oh, vi stiamo dando un'opportunità, volentieri. Chi è? Una persona, non c'è, amici, una, e non ci vedo io, ma noi dobbiamo andare avanti. Allora, abbiamo necessità, però abbiamo una persona. Senza leggere, ci ne parliamo.
No, io non me li faccio i discorsi nella testa, cioè nel senso.
No.
Noi
qua,
abbiamo...
allora, qua nessuno. Allora.
Va bene.
Allora, se vuoi parlare, vieni qua.
Parole d'ordine di piazze e cortei quest'anno sono state educazione sesso-affettiva e al consenso, a carattere transfemminista. Parole che però non solo non hanno avuto ascolto da nessuno, da nessun ministro, ma che ancora volgono un'unica repressione per sui vostri corpi. Decidiamo noi, l'attuale governo decide di convocare questo convegno.
No, fermi
dopo aver scelto
aspetta,
come unica risposta ad un intero anno di lotte, un intero anno di richieste portate ai nostri istituti e di fronte al ministero stesso con l'obiettivo di ottenere un nuovo genere di scuola,
è un monologo,
un nuovo genere di educazione.
State dicendo una falsità. Questo è un evento organizzato da una fondazione.
Noi facevate bene nel corpo femminile una macchina da regolare secondo rigidi standard, ma soprattutto su cui speculare. La maternità diviene l'unico obiettivo di vita da auspicare. La reale motivazione però celata dietro la triade consacrata del Dio, patria e famiglia, consiste nella produzione di un nuovo capitale umano per l'alimentazione del sistema capitalistico. È completamente assente un supporto effettivo da parte dell'attuale governo per fornire i mezzi necessari per la costruzione del gruppo famiglia. Ma non solo, è proprio questo il contesto che vede una messa in discussione della possibilità di scelta in merito a tale costruzione. Il diritto all'aborto è oggi in Italia sempre più a rischio, minato da continue proposte legislative restrittive, quindi l'estensione dei tempi di attesa obbligatori, l'introduzione di clausole di coscienza degli operatori sanitari, la limitazione di pubblicità e la diffusione di materiali informativi e l'implementazione dei requisiti di accesso alla pratica. Parallelamente sempre di più la minaccia all'esistenza stessa dei consultori e dei luoghi della prevenzione attraverso misure volte alla chiusura degli stessi e all'inserimento di personale che abbia una qualificata esperienza nel sostegno della maternità. O meglio, con altre parole, personale che proviene da realtà o associazioni antiabortiste che non riflettono in alcun modo le nostre esigenze.
Grazie.
L'unico modello di famiglia considerato accettabile è esclusivamente quello della famiglia tradizionale, eteronormata e cispatriarcale. A noi non ci sta bene! Non ci sta bene!
Grazie. Posso dire una cosa? Allora, come ti chiami? Non importa. Allora, al di là di questo, voglio sottolineare una cosa però. Io ringrazio comunque... Voglio dire una cosa, siccome che avevo visto questa cosa, io ho provato, se andate su Instagram, sulla vostra pagina, io ho cercato in tutti i modi di contattarvi per cercare di spiegarvi qualcosa che voi, in questo comunicato che avete fatto, vi mancava nelle informazioni. Questo non è un evento convocato dal governo. No, ve lo dico perché...
Ci sono i ministri qua!
E che vuol dire?
Non ci sta bene, dovrebbero difenderci i nostri diritti e invece ci dicono di fare figli.
Vabbè.
Di fare figli in questo mondo. C'è un genocidio in corso e noi vogliamo fare figli quando i bambini muoiono, dei bambini morti non ve ne frega niente. Noi bianchi occidentali dobbiamo fare sempre solo figli.
Allora, grazie, grazie. Io penso che sia chiaro la nostra posizione sul tema della libertà, quello che abbiamo cercato di dire. È chiaro che a mio modo di vedere non è stato ascoltato l'intervento. Va bene lo stesso, abbiamo
dato... Ok, siamo riusciti a trovare sul canale YouTube del Fatto Quotidiano tutta sia la risposta del ministro Roccella che l'intervento di una portavoce degli studenti ieri in protesta, che certamente, no, ascoltando il tono, l'approccio, eccetera, uno può dire... è un modello talmente distante dal tono del discorso che veniva sviluppato sul palco che può sembrare quasi stereotipato, ma onestamente le cose che ha detto quella ragazza, ma vai a dire qualcosa contro. Vai a dire qualcosa contro un governo che pone come paradigma in modo assolutamente suadente, no? Dice no, ma noi tuteliamo la libertà, però la libertà anche di chi vuole fare i figli, come se fino ad oggi in questo paese chi avesse voluto fare i figli non avesse potuto per una serie di restrizioni, quando invece è ovvio che un paese in cui è pieno di obiettori di coscienza nei reparti di ginecologia degli ospedali, vede i consultori depotenziati, vede il welfare depotenziato, è normale che chi decide di abortire ha un canale, a meno che non è molto ricco, più difficoltoso rispetto a chi dice rimane incinta e faccio un figlio. Poi che in tutto questo ci sia anche una retorica politica di questo governo è altrettanto vero. È vero che l'evento in sé l'ha organizzato la fondazione di De Palo, ma è anche vero che la presenza massiccia dei ministri, e sul palco c'era la ministra per la famiglia e la natalità. Non è casuale che ci sia una ministra che viene, un dicastero viene assegnato alla famiglia e alla natalità, no? Come agricoltura e sovranità alimentare. Sono messaggi politici ben chiari. E poi il discorso è vero, voi volete che figli bianchi occidentali, non ve ne frega niente che nel caso specifico a Gaza ne siano morti a migliaia di bambini, e più che altro non vi interessa statisticamente che ci siano bambini in Italia perché poi fra 20-30 anni sostengano il welfare, perché altrimenti dieste, facciamo che tutti i bambini nati in Italia da qualunque tipo di genitore sono italiani, allora vedi che ti aumentano le statistiche. Invece no, è chiaro che c'è un discorso che è fortemente politico. È arrivato Valentino De Luca, che salutiamo, sarà lui la voce informativa nella seconda ora di Talking Loud. Vi ringraziamo, abbiamo provato a sviluppare questo argomento delicatissimo nel modo migliore possibile.
Ci sarebbe voluto ancora del tempo,
ma non ce l'abbiamo.
Ma non ce l'abbiamo.
Comunque forse ci sarò anch'io dopo. Riprendere. Adesso non ci sarò per qualche minuto perché devo condurre una trattativa di alto livello. Ascoltate il podcast, dite quello che ne pensate del tema, un po' di musica, e fra qualche minuto la seconda parte dell'edizione di Talking Loud di oggi. Ciao Federica, ci vediamo, sentiamo fra poco. Ciao.
Ciao. And here